Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Questo programma è offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, ben trovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua nel classico appuntamento settimanale di Punto Biancorosso versione estate che vi tiene compagnia durante il periodo estivo con un appuntamento settimanale per aggiornarvi su tutto quello che succede nel mondo biancorosso e non solo, perché di conseguenza un paio d'anni che oltre a occuparci del mondo biancorosso siamo costretti a occuparci anche di quello che accade generalmente nel campionato di Lega Pro, e sta impazzendo, tanto è vero che hai capelli dritti, il nostro Cristian Camilletti.
Li ho persi tutti più che dritti, per quanto sono impazzito in queste ultime ore. Insomma, un calcio veramente che non conosce limiti in quanto a follia, in quanto a regole, no Stefano? Cioè, stiamo veramente vedendo di tutti i colori. Quando pensi di aver toccato il fondo, ecco che c'è sempre qualche situazione che fa sempre peggio. È quello che un po' sta accadendo in Serie B con il Lecco, che poi a cascata chiaramente va a condizionare anche i campionati di Lega Pro con tutte le varie richieste di riammissione. Il campionato di Serie B, che parliamo della SPAL, parliamo del Perugia, del Foggia stesso che si è inserito in questa corsa, e insomma sono situazioni che faranno sì, ahimè, che si arriverà a uno slittamento del campionato e quindi andremo a finire sicuramente almeno ai primi di settembre.
E questa già è la prima notizia per i più distratti, quelli che allora pensano che tutto vada bene. E poi dall'altra parte troviamo però chi siede con le terga sullo screen del potere, che si domanda come mai il calcio stia perdendo appeal.
Più che domandarselo, forse sarebbe anche ora che si dia una risposta, probabilmente, perché insomma partire proprio dall'alto, da quello che è il numero uno del calcio italiano, cioè insomma un appeal che ormai perde sotto tutti i punti di vista, a partire da quelle che sono il discorso legato alle televisioni. Ce lo stiamo vedendo anche appunto con i campionati maggiori, come non arrivino offerte proprio perché i soldi che chiedono dalla Lega sono soldi importanti, si parla proprio di milioni e milioni di euro, e in questo momento, come ben dicevi, insomma la PIL non c'è, e quindi gioco forza rischi di dover andare a ribasso con quelle che sono le richieste che invece vogliono dall'alto della Lega Calcio, e niente, poi va tutta a cascata ovviamente, dalla Serie A alla Serie B alla Serie C a tutti gli altri campionati. Insomma, il calcio italiano che perde sempre più di interesse, e sarebbe ora scossa che appunto chi comanda non si dia solo risposte come tu, solo domande come tu giustamente dicevi, ma si inizi a dare delle risposte, perché si parla sempre tanto di rivoluzione del sistema calcio, di rivoluzione dei campionati stessi, e poi basta vedere anche la nazionale, le figuracce che fa. Adesso per carità c'è stato un europeo under 19 vinto, ma è proprio una casualità secondo me nel mazzo, e però appunto ci sarebbe da lavorare, e da lavorare tantissimo, proprio per rimetterlo in sesto questo calcio. Ma vorrebbe dire partire proprio dalla prima poltrona e cambiare tutto.
Magari portare persone un po' più giovani, no?
All'interno, portare ventata di idee,
di freschezza, perché
forse c'è bisogno
di chi insomma capisce quello che sta succedendo nel calcio attuale, non quello che poteva essere qualche decennio fa, quindi non si può ragionare con quella mentalità lì. Il calcio è cambiato, il modo di assistere le partite è cambiato, la tecnologia è cambiata, adesso c'è il 5G che ti permette quasi di essere presente all'interno dello stadio con il cellulare, quindi le telecamere arrivano con il 3D, c'è questa bel sistema di controllo delle azioni che dovrebbe risolvere i problemi agli arbitri e che invece stava meglio prima, come si direbbe qualcuno.
Eh sì, però, perché poi anche lì poi vedi il discorso del allora il discorso anche che appunto devi trovare dei sistemi che ti permettono di migliorare il discorso tecnologico, aiutare l'arbitro.
Hai creato nuova occupazione, perché adesso per il VAR, questo signor VAR, perché ancora c'è chi si va se il maschile o femminile, no? Il VAR che è una tecnologia, poi comunque sono altre dalle 3 alle 15 persone che vengono inserite nel mondo del calcio per fare quello, che hanno un compenso in più e un altro costo in più per le società che devono ospitare tutto ciò, no? Certo. Questo per migliorare, e poi abbiamo visto che non è così. Fabio Florio che ci dà il buonasera ragazzi, Raffaele De Angelis guarda te dice buonasera Giovanotti, Riccardo Polenta buonasera Dorice, che lo accettiamo di più. Poi Massimiliano Alberto dice buonasera e ben ritrovati. A proposito di follia, spero che l'Ancona non debba mai subire un torto come quello fatto a Lecco. Detto ciò, Christian, ma te solo in Brasile vai al mare?
Io vado solo in Brasile al mare, poi sì. Tante volte neanche lì vado a prendere il sole, ho capito dove voleva parare il nostro
amico.
Sempre
un bianchetto, dai.
Sono bianchetto, sì sì.
Ma quando lui va in Brasile lo scambiano per tedesco.
Mi prendono veramente per un brasiliano del sud, se devo dire la verità, da quelle parti. Quindi
tutto bello bianchetto, con i pantaloncini corti, insomma, dice vabbè, è arrivato il crucco. Raffaele dice si può essere un torto secondo alcuni, anche per me potevano chiudere un occhio, ma avrebbero creato un precedente. A proposito dell'eco, se lo stadio non è a norma e non dichiari per tempo lo stadio dove giocherà, è ovvio che poi altre società fanno ricorso.
Comunque questo è un argomento che già affronteremo, pronti via, perché il nostro primo ospite è già caldo su questa situazione, su questo argomento. Ieri sera tra l'altro era anche ospite a una trasmissione televisiva nazionale e ha detto senza peli sulla lingua la sua, e lo farà sicuramente anche questa sera qui all'interno di Punto Biancorosso. Insomma, ritroveremo, già lo possiamo dire, vai, la firma della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, che su questo argomento è ferratissimo, è sempre sul pezzo e segue molto da vicino, e quindi lo ritroveremo con molto ma molto piacere.
Claudio risponde alla mia domanda, cioè alla mia proposta di cambiare un po' i vertici con qualcuno un po' più giovane, e dice: non è una questione di età la gestione del calcio, è una questione di cultura e di sistema, di interessi privati che hanno il sopravvento su quello collettivo.
Io aggiungo appunto che purtroppo anche qui parliamo di politica calcistica, ma sempre politica è, quindi come avviene nella politica dell'altro genere, poi tante volte si parla, si chiacchiera per cercare di portare l'acqua al proprio mulino, poi non è detto che le chiacchiere che si fanno vengano trasformate in fatti, insomma. Voti, si ricevono voti, ma poi bisogna vedere. È un po' il problema che c'è nel calcio di oggi, e parlo di calcio ad alti livelli chiaramente, perché poi ci sono delle regole che andrebbero anche un attimino riviste. Ci sono regole paradossali che si mordono un po' la coda e che appunto cozzano tra di loro. Poi ne parleremo, perché c'è anche una situazione legata al Perugia, ne parleremo dopo con Nicola Binda, che è paradossale appunto, a proposito di paradossi. Però poi ne parleremo. Allora Stefano, 334 35 20 488 per i vostri SMS WhatsApp. Oggi è stata anche giornata di presentazione del mister, praticamente dell'ufficialità, mettiamola così, dopo che era stato ufficializzato come il mister della nuova stagione Marco Donadel, insomma, ritorna ad essere allenatore a tutti gli effetti dalla prima dalla prima giornata in poi. L'anno scorso, campionato in corso, era entrato a far parte della famiglia dell'Ancona e ha fatto bene, quindi è stata rinnovata la fiducia a questo allenatore che per la prima volta in carriera partirà da allenatore in prima, quindi oggi c'era anche una certa emozione per quanto lo riguarda, proprio perché c'era da lavorare e c'è da lavorare alla preparazione di questa nuovissima stagione, di fatto che partirà il 24 luglio, lunedì, con l'inizio del ritiro di Cingoli.
Di
però.
Cingoli, in quel di Cingoli, che effettivamente la dieta è più fresca, anche in questi giorni il cambio con i metri, insomma, a livello mare a Cingoli, insomma, posso testimoniare nel percorso fatto, proprio andare a spiare un pochettino quello che erano le situazioni, è più fresco, si sta decisamente bene, soprattutto la notte si dorme, che è importante per il giorno dopo, per fare gli allenamenti, insomma, è importante un buon riposo. Massimiliano dice: in Lega avrei voluto ragazzi come Tommasi e Albertini, che sanno di calcio, capaci e onesti. Su Tommasi nulla a che dire che sia capace e onesto, però
anche lui ha fatto un po' di politica.
Noi Tommasi ci abbiamo sbattuto il muso con Tommasi sì, al suo tempo. Sì, che per quel ruolo lì preferirei
Altro,
diciamo.
Mettiamola giù così.
Altro, insomma, un po' più aperto. Bisogna avere la mentalità aperta su tutti i settori, non solo su uno. Quindi non solo pensare ai calciatori nel suo caso, ma anche a tutto quello che ruota attorno. Quindi riuscire a capire che attorno al calcio giocato c'è tanto altro. Quindi bisogna trovare un connubio fra le varie parti.
Ok, allora Stefano, io direi ci fermiamo.
Faccio gli auguri a Peppe, al nostro Peppe.
Ah, giusto,
che ha compiuto 80 anni e li dimostra tutti. È inutile che lui dice che non li dimostra. Ha 80 anni e li dimostra.
E io che ne davo 40, vedi.
Per gamba, in effetti sanno con 80, quindi va bene così. Quindi...
È degli anni 80. No? Sì. Degli anni 80.
Un abbraccio quindi a Peppe Bartolucci, che è il nostro conduttore della domenica mattina, e tanti auguri di buon compleanno. Che è successo qua?
Augurissimi. Allora, dai, fermiamoci Stefano, sì, che già il nostro primo ospite ci attende. Parleremo appunto di quello che sta succedendo.
Sono arrivata una valanga di WhatsApp, è partita la macchina, quindi adesso abbiamo anche quelli. Fra poco daremo anche lettura di quello, ma intanto ce ne andiamo in pubblicità.
Assolutamente sì.
Quindi se avete qualche domanda ponetela tranquillamente, che poi Christian sarà qui a rispondervi senza indugio. Fate i bravi.
La scarpa da lavoro che stavi cercando è finalmente arrivata. Le calzature di sicurezza Neon sono leggere, comode e con un look moderno dalle colorazioni fluo. Visita il sito www.technosafe.it ed ottieni informazioni sulla prevendita. TechnoSafe protegge con stile.
Il pensiero che domani la tua pensione non sia adeguata alle tue esigenze non ti fa stare tranquillo? Parliamone per trovare insieme la soluzione più adatta a te. Bugari e Martini Broker ad Ancona, in via dell'Industria 10. Contattaci anche per risparmiare sulla tua polizza auto. 071-2412-258. Bugari e Martini Assicurazioni @gmail.com. Ad Ancona, in via dell'Industria 10, Bugari e Martini Broker. Se confronti, ci scegli.
La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio, sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432. Per gestire al meglio i tuoi risparmi, Gabriele Rossi Private Banker, competenza finanziaria e patrimoniale da oltre 20 anni e passione per i colori biancorossi da una vita. Competenza e passione che potrai trovare fissando un appuntamento per un check-up gratuito dei tuoi investimenti, chiamando il 335 68 76 678 oppure gabriele.rossi@bancageneraliit.
Che cosa mangio prima di fare sport? Come recupero dopo il mio allenamento? La risposta corretta si chiama Torfit. L'energia dai nostri integratori a base di carboidrati e vitamine, la forza dalle proteine in polvere ad alta solubilità o dalle comode barrette. Scegli il gusto che ti piace di più. I prodotti sono fatti in Italia con ingredienti di qualità, OGM free, senza glutine, e ci sono anche quelli per i vegani. Acquista la giusta integrazione sportiva di qualità su www.torfit.com. Per info 0173 36 11 40.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Tantissime le domande che state inviando al nostro 334 35 20 488. Man mano andremo a dare le vostre risposte, però intanto iniziamo la trasmissione.
Iniziamo la trasmissione e allora parliamo di questo caos che sta avvenendo con la Serie B, ma che a cascata chiaramente va a condizionare anche i campionati di Lega Pro. E allora lo facciamo insieme alla firma della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, che ritroviamo con grande piacere. Ciao Nicola.
Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
Ciao a te Nicola. Io tiro un sospiro, ma non di sollievo, perché insomma è per riprendere fiato, perché qua veramente ogni volta ce n'è sempre una nuova. Questo povero Lecco, ma che deve fare per ottenere un campionato che ha vinto sul campo?
Ha vinto sul campo, ma queste norme secondo me molto discutibili, vincolanti, perentorie sugli stadi andrebbero riviste, perché il Lecco ha presentato il suo stadio in ritardo, lo stadio dove avrebbe giocato la Serie B. Avendolo presentato in ritardo, obiettivamente hanno violato la regola, e quindi quello che hanno fatto sul campo in teoria deve essere cancellato. Però obiettivamente la Federcalcio ha riconosciuto le attenuanti dell'Ecco, no? Questi playoff iniziati in ritardo, quasi solo due giorni a disposizione per far tutta la documentazione, quindi gli sono un po' andati incontro. Però il ricorso del Perugia contro questa decisione ha visto il CONI accoglierlo, e quindi il primo grado di giudizio dei tre che ci attendono quest'estate, l'ultimo in sede sportiva, appunto il collegio di garanzia del CONI, ha deciso che il Perugia ha ragione, quindi il Lecco non andava iscritto. Quindi bisogna aspettare i prossimi due gradi di giudizio, il 2 agosto il TAR del Lazio e il 29 agosto il Consiglio di Stato.
E questo vuol dire che quindi ci scordiamo che il campionato possa partire ad agosto.
Ad agosto bisogna andare al mare, fare le vacanze, andare in montagna e divertirsi. Per il calcio c'è tempo da settembre in poi.
Perfetto.
Mettiamola a sorridere.
Sì. Ieri sera ti ho seguito nella trasmissione Sport Italia, di cui eri ospite, e c'era un'altra cosa paradossale, ecco, diciamo così, sul discorso legato appunto al Perugia. Prima stavo un attimo già rinfrescando su questa cosa i nostri amici radioascoltatori. C'è un paradosso anche a Perugia, che ha fatto richiesta di riammissione alla Serie B.
Sì, perché c'erano dubbi anche sullo stadio del Perugia, perché alcuni dovevano essere cambiate le luci, e non si sa se l'ok ufficiale di agibilità è arrivato per tempo. Il Perugia ha indicato un campo alternativo, che è quello di Benevento, come è previsto dalle norme. Però appunto le norme dicono che per le riammissioni non è possibile avere un campo alternativo, quindi se viene considerato agibile il Curi, la domanda di riammissione del Perugia è corretta. Se invece questa domanda di riammissione venisse rigettata, allora se ci fossero due posti liberi, il primo andrebbe sicuramente al Brescia, che ha perso il playout, e il secondo invece che andare al Perugia potrebbe andare alla SPAL. La SPAL che infatti ieri in fretta e furia ha mandato la sua documentazione per dire se dovesse toccare a noi ci siamo.
Mentre per quanto riguarda la Serie C, a quel punto ci sono formazioni che sono state escluse, come il Pordenone, questo lo sappiamo, come il Siena stesso, e quindi a questo punto ci sarebbero anche qui delle ripescate.
Beh, allora la Serie C, la situazione è chiarissima, fosse solo per la Serie C non ci sarebbero dubbi.
Meno male, mi verrebbe da dire.
Il Pordenone ha rinunciato, e quindi da tempo, e quindi al suo posto ci sarà la riammissione del Mantova. Il Siena è stato escluso, bocciato ancora, non so se farà altri ricorsi, ma comunque è una bocciatura scontata. Al suo posto la prima squadra ripescabile è l'Atalanta Under 23, che farà il debutto in questa categoria. Però la Serie C vive deve subire le conseguenze di quello che succede al piano di sopra, perché se in Serie B saltano una o due squadre, allora queste, per sostituirle si andranno a prendere una o due squadre di Serie B, come abbiamo detto prima, il Brescia e il Perugia o la SPAL. A quel punto bisognerà a sua volta la Serie C sostituire queste uno o due squadre, e qui si va a pescare in altri due serbatoi. Uno è quello delle squadre che hanno fatto i playoff di Serie B e che li hanno vinti e che hanno composto una graduatoria in base alla quale l'Alcione era prima, ma non avrebbe avuto l'ok dalla prefettura di Milano per lo stadio dove voleva giocare, cioè all'Arena Civica di Milano. E quindi se questa domanda non fosse valida, la seconda in graduatoria tra quelle che hanno presentato la domanda sarebbe il Fano che che sembra che abbia presentato tutto. Questo oggi ci sono i direttivi della Lega B e della Lega Pro che stanno valutando tutto per capire se queste domande sono corrette. Però se ci dovesse essere un posto libero, questo dovrebbe andare al Fano. L'eventuale secondo posto invece andrà, si sceglierà in un altro serbatoio, sia quello delle squadre retrocesse dalla Serie C alla Serie D, e in questa graduatoria la prima è il Piacenza che è lì e quindi aspetta. Ma tutti quanti, ripeto, dovranno aspettare le decisioni del Consiglio di Stato del 29 agosto. La Federcalcio prima non intende fare delle riammissioni o dei ripescaggi, perché se poi il Consiglio di Stato cambia tutto rischi di avere 21 squadre o 22 in Serie B o 60-61 o 62 in Serie C. Quindi la Federcalcio aspetta, non vuole correre questo rischio, e quindi ci sono 11 città in Italia che aspettano che il 29 agosto il Consiglio di Stato prenda le decisioni definitive,
che sono appese ad un filo. Tu credi che, appunto, parlavamo di settembre come data certa, ma secondo te si sblocca già per la prima settimana di settembre oppure rischiamo di andare alla metà?
No, diciamo che il 29 agosto c'è questa sentenza del Consiglio di Stato che dovrebbe essere la Cassazione, dovrebbe, a meno che il Consiglio di Stato non rimandi la palla indietro e dice no, dovete rifare il processo, ma questo sarebbe paradossale.
Certo.
Se il Consiglio di Stato conferma tutto, il giorno dopo la Federcalcio, che ha già il giorno 24 di luglio prepara le graduatorie, ufficializza le graduatorie, a quel punto lì il 30 agosto la Federcalcio definisce gli organici sistemando i posti mancanti, e quindi dal 30 agosto gli organici ci sono. A quel punto la Lega Pro dovrà fare i gironi e i calendari, perché non può farli prima, se non sa, dovendo dividere le squadre nord, centro o sud, non puoi sapere se hai il Fano o se hai l'Alcione, o se, cioè, non possono fare prima, o se hai il Lecco, cioè no, il Lecco no, se hai, dipende se hai il Perugia, se hai la SPAL, se hai il Brescia, quindi non possono fare i gironi prima. E quindi devono aspettare anche loro di avere la definizione dell'organico il 30 agosto. E una volta definito l'organico faranno i gironi, faranno i calendari, e dopo i calendari si potrà partire. Certo, sarà difficile fare i calendari il 30-31 agosto, certo, e partire il 2 settembre, perché deve organizzare le trasferte. Può darsi che la Serie C debba partire il weekend dopo, quello del 9 settembre.
Diciamo che la cosa positiva magari a tutto questo è che ci evitiamo dei calendari con le X, come è successo in Serie B, che voglio dire nel 2023 ancora stiamo lì a fare i calendari con le X, che mi sembra veramente una cosa paradossale.
Ma sì, la Lega B è stata forse un po' precipitosa, perché ha voluto anticipare tutti, ha messo una X pensando che il problema fosse solo quello della regina, ma adesso, dopo la decisione del CONI di invalidare le domande di iscrizione dell'Ecco, a quel punto lì anche l'Ecco, che era nei calendari, potrebbe essere escluso, quindi anche la Serie B potrebbe essere costretta a rifare tutto.
Secondo te, adesso con la presenza anche di un Atalanta Under 23, girone B o girone A secondo te? Perché poi c'è anche una Juventus Next Generation, non si possono affrontare le due squadre.
Sì, sì, l'Atalanta dovrebbe stare nel girone A e nel girone B venire la Juventus. È una decisione che deve prendere il direttivo, si valuta intanto il criterio geografico anche lì, e quindi Bergamo è più a nord di Torino, e poi anche per una questione così, insomma, la Juventus al nord l'hanno già vista da tutte le parti, mandarla a giocare nelle Marche, in Romagna, dove c'è o in Toscana, dove ha tanti tifosi, così, insomma, potrebbe essere uno spot promozionale interessante, quindi si dovrebbe andare verso quella linea della Juventus nel girone B.
Perfetto. Allora, ti leggo qualche messaggio, poi ti libero, Nicola, visto che sei impegnato. Allora, Gianni che scrive: grande Binda ieri sera su Sport Italia, era felice dei campionati a settembre, almeno andava al mare. Ecco, è quello che praticamente hai ribadito anche qui ai nostri microfoni. Insomma, agosto è fatto per andare al mare, poi da settembre pensiamo ai campionati. Beh, questo per quanto riguarda la B, la C, però invece la Serie A, come sappiamo, invece si dovrà assorbire la calura estiva di agosto.
Problemi loro.
Vabbè, guadagnano abbastanza, no, Nicola, per soffrire questo caldo, no?
Sicuro, però ad agosto anche gli spostamenti delle squadre, con l'agenda di trasporti, i voli, che deve andare a giocare in Sardegna, cioè è obiettivamente un disagio enorme per le squadre giocare ad agosto. Quindi è vero che poi ci saranno più turni settimanali, più un ritmo più serrato da settembre in poi, però a noi di vedere partite non finiremmo mai, penso.
Certo.
No? Quindi i giocatori non muoiono a giocare due partite a settimana, e quindi ci sarà più stancante per loro, ma insomma, c'è di peggio nella vita.
Assolutamente.
In miniera si fa più fatica.
Beh, direi, ci mancherebbe. Allora, Alessandro 5 invece, che ti fa una domanda interessante: ma quelle squadre coinvolte come faranno a fare mercato?
Allora, le squadre coinvolte hanno scatenato una guerra, perché voglio dire, sono in guerra, tra virgolette, no? È una battaglia per ottenere l'iscrizione al campionato, e in guerra non ci sono regole, quindi loro hanno deciso di fare questa guerra e devono mettere in conto che dovranno aspettare il 29 agosto per fare la squadra, che dovranno, insomma, rinunciare alla Coppa Italia, dovranno aspettare a fare la campagna abbonamenti, hanno una serie di disagi evidenti, no? Perché come fai a fare mercato? Cioè, chi va a giocare oggi nel Lecco che magari fa la Serie B o magari va addirittura sparisce perché non può fare la Serie C di sicuro,
esatto.
Non è iscritto. Quindi tutte queste squadre dovranno chiaramente aspettare per essere costruite, però ripeto, sei in guerra, e quindi bastava rinunciare a fare la domanda di riammissione di Lippescaggio e quindi organizzavi il tuo campionato. Mi riferisco al Brescia, alla Spal, al Perugia, a queste squadre che appunto ambiscono a salire di categoria legittimamente, per carità, però però l'altra faccia della medaglia è quella che dovranno aspettare. Certo, loro speravano che tutto venisse deciso dopo il 2 agosto, dopo il TAR, a quel punto lì avevi tempo per fare tutto, ma siccome la Federcalcio, come dicevo prima, non vuole correre il rischio di cambiare il format dei campionati, avere 21 squadre in Serie B o 22, preferisce aspettare, non fare ammissioni, le farà solo quando saprà se ci sono dei posti liberi e quanti saranno.
E tra l'altro il problema dell'Ecco va a toccare anche l'Ancona stessa, perché l'Ancona che ha concluso un affare giorni fa di Alessandro Bianconi definitivo all'Ecco rischia di ritrovarselo nuovamente in squadra, proprio per il motivo che tu dicevi giustamente, perché se l'Ecco non viene ammessa alla Serie B non ha l'iscrizione alla Serie C e quindi rischia dilettanti.
No. Paradossalmente l'Ecco, che ha vinto il play-off di Serie C, si è iscritto in Serie B nei modi che sappiamo, ma non si è ovviamente iscritto anche in Serie C, la Serie C, l'organico ce l'ha completo, e anche la Serie B, quindi o c'è un provvedimento straordinario della FIDC, non so quale, se non dovesse essere ammesso in Serie B, oppure dovrà ripartire dai dilettanti. Una situazione veramente paradossale.
Molto paradossale, sì. Ok, Nicola, allora io ti ringrazio per essere stato con noi come al solito, grazie per la tua disponibilità, ci sentiremo ovviamente più avanti, magari quando le cose saranno un po' più definite, sperando di parlare di calcio giocato e non di ripescaggi, graduatorie e quant'altro.
Sarà sperando di avere delle società che si iscrivono senza problemi, come fanno il 90% dei club professionistici, perché il problema è sempre lì, la colpa è vero che ci sono delle regole ferree severissime, però se ci fossero delle società a posto i problemi non ci sarebbero.
Decisamente. Grazie Nicola, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao, un abbraccio, buon lavoro.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite della sera, Nicola Binda, Gazzetta dello Sport. Noi torniamo ovviamente su l'attualità con i vostri pensieri, i vostri messaggi, prima di proseguire con la puntata. E, aspetta che vado qua a recuperarne un po', va? Allora, Gianni l'abbiamo detto, l'abbiamo salutato. Allora, ecco qua, Nicola Lupo che ci scriveva vi ascolto in diretta, la conferenza stampa di oggi è stata esaustiva e faccio fatica a comprendere delle polemiche che non ho paura che... Ne ho paura delle polemiche probabilmente che potrebbero scaturire. Un saluto, ci andremo poi fra poco sulla conferenza stampa di oggi che è venuta questa mattina, quindi non potevamo mandarvela in diretta. Tommaso dice: buonasera, premesso che ho piena fiducia in questa società, però onestamente non capisco la cessione di Di Massimo. Voi che ne pensate? E a proposito di Di Massimo, prima che ti sbilanci, che sì, vai sì, e che ti lanci,
ma so. Già so, perché,
allora abbiamo Fabrizio 5, dice: buonasera a tutti, Di Massimo è davvero molto vicino al Gubbio, speriamo arrivino qualche bel rinforzo, altrimenti visto anche la riduzione degli ingaggi saremo più deboli della stagione scorsa. Questo è Fabrizio 5. E ancora Claudio 3 che dice sempre, stiamo parlando di Di Massimo, Di Massimo nelle storie su Instagram ha un video sullo stadio di Gubbio.
Già.
Poi ancora, spero che non è finita qua,
è l'argomento delle ultime ore questo.
Allora, poi Leonardo dice: Di Massimo ha appena repostato una storia interessante su Instagram sul suo trasferimento e via così, insomma ce ne sono parecchi. Allora, com'è la situazione di Massimo?
La situazione di Massimo è che l'Ancona ha dato l'ok, dovevano trovare la quadra tra giocatore e procuratore e il Gubbio, perché insomma l'ingaggio di Massimo non è un ingaggio diciamo di quattro spicci proprio, e quindi chiaramente il giocatore andando da un'altra parte è lecito che chieda o lo stesso ingaggio o qualcosa magari di leggermente più alto, e quindi andava risolto questo tipo di problema. Ripeto, l'Ancona da parte sua è tutto ok, deve essere trovata la quadra. Certo che ancora di ufficiale non c'è niente, certo che Di Massimo, facendo quel post, come giustamente diceva il nostro amico, sulla sua pagina Instagram dallo stadio di Gubbio, ha dato più di un indizio su quello che è l'esito della trattativa, però chiaramente ancora mancano le ufficialità. Può arrivare in tarda serata? Può essere, ma credo che è molto più probabile che qualcosa di ufficiale possa arrivare nella giornata di domani.
E domani posso darti per certo che verrà ufficializzato il passaggio di Di Massimo al Gubbio.
Hai visto? Hai visto?
Te lo do per certo, e però entro la sera, quindi non so se entro la fine della nostra puntata, arriverà anche un comunicato dell'Ancona su un ingresso.
Io lo so l'ingresso.
Lo so, io aspetto, io vado di ufficiale.
Io lo so l'ingresso
Però aspetti.
No, lo posso dire, anche perché insomma chi ci segue e legge anche i giornali lo sa. Insomma, oggi posso dire tranquillamente che in sede si è presentato in mattinata Edward Dutu, il difensore italo-romeno di 22 anni che arriva dalla Fiorentina e che insomma si trasferirà ad Ancona con la formula del prestito. E diciamo che fino a poco fa non c'erano notizie, semplicemente perché si stavano attendendo i documenti controfirmati da parte della Fiorentina, che è la società che detiene il cartellino di Edward Dutu, e quindi sì, si attendeva solo quello, anche perché il giocatore oggi ha firmato il contratto in sede, ha svolto le visite mediche e quindi tutti i vari documenti dovevano andare ad incastro e mancava soltanto la parte della Fiorentina. Tu mi stai dicendo, perché magari in questo momento ti è arrivata una soffiata qualcosa, mentre prima di entrare in onda invece a me era stato detto il contrario, che era più facile, che magari la cosa...
E sono più aggiornato,
se...
hai visto.
Io non posso usare il telefono in diretta.
Come no. C'è pure il computer di là.
Esatto.
Di tutto, di più.
E quindi, manca soltanto l'ufficialità, come per Di Massimo appunto al Gubbio, manca l'ufficialità soltanto per Dutu, nuovo giocatore dell'Ancona.
Raffaele che dice: quindi alla fine abbiamo fatto il pacco all'Ecco, presi i soldi di Bianconi e poi ce lo ritroviamo in rosa.
Beh, mi sa che i soldi non arrivano a quel punto. quindi... Allora, l'unica cosa che per quanto riguarda il Lecco, il paradosso è che appunto ti ritroveresti un altro difensore nuovamente in rosa, che rischia di essere un esubero a quel punto, con tutti i difensori che sono arrivati in questa fase di mercato, un altro che è in addirittura d'arrivo come ufficialità, e quindi diciamo che ti ritroveresti un altro giocatore che poi andrà piazzato, perché Bianconi di fatto poi andrà piazzato eventualmente, se la storia dell'Ecco si risolve con una non Serie B, e quindi a quel punto...
Io penso che vogliano evitare una figura del genere.
Io me lo voglio augurare.
Poi a quel punto la credibilità del calcio proprio vai sotto qualsiasi cosa, anche perché adesso con gli slittamenti, facendo il conto al contrario, adesso il campionato non parte in agosto ma partirà a settembre, quindi c'è già un primo slittamento. E di conseguenza uno dietro l'altro, anche se cercheranno di recuperarlo, ma... Serie B e Serie C probabilmente avranno anche dei problemi numerici per quello che riguarda le società partecipanti. Cioè, non puoi fare 2 più 2 fa 4, ok, matematica, certo, perfetto, ma se in mezzo ci metti delle pause, come sono stati l'inizio dei playoff in questo caso, bisogna che automaticamente... che determinate date di scadenza previste a monte debbano tener conto di questo, di questa situazione. Certo. Lecco, diciamolo, l'abbiamo sempre detto, ma il Lecco non ci pensava minimamente di essere promosso in Serie B, ma come tutti noi diciamo, ma quando sta per succedere succede. Cioè non tiri dietro la gamba.
L'unica cosa magari che uno potrebbe dirgli: ma quanto siete stati tonti, ecco, mettiamola così, è che ok che non pensavi a fare il campionato di Serie B nonostante sei arrivato fino alla fine, ma ti vuoi almeno prevenire e fare l'iscrizione al campionato di Serie C? Cioè almeno quello. E invece alla fine vedi, rischi di non fare la Serie B per i noti problemi, ma al tempo stesso, se hai l'esclusione dalla B, non puoi neanche giocarti il campionato di C, e addirittura il paradosso è che tu farai i dilettanti. È questa la cosa, diciamo, terribile.
Se in termini di regolamento potevi fare l'iscrizione alla Serie C avendo avuto vinto il campionato.
No, ti dovevi diciamo farlo prima. Cioè tu lo dovevi, come società dovevi farlo prima.
Ma stai giocando i playoff.
Ho capito, però visto e considerato che come date,
stiamo parlando comunque solo di regolamento. È un regolamento che non tiene conto di alcune variabili, come nell'anno precedente del Covid, come quello che è successo quest'anno con la colpa poi alla fine è sempre di chi sta lì seduto, perché se determinate società non le iscrivi, quelle che saltano, come diciamo da tanto tempo, che hanno le carte in regola, è inutile che guardi di chi è o di chi non è, non ci sono le carte in regola, non c'è, sai che ci saranno problemi economici alla fine, quindi quella squadra salterà, non la iscrivi, basta. Cioè ci vuole anche un po' di palle da parte di chi sta lì e si interrompa un po' questo giro vizioso delle lobby. Gianni Red dice: ma perché l'Ancona dovrebbe subire un torto come quello dell'Ecco? Perché il Del Corno non è regolamentato, regolare per la Serie B? Come no? Ma dai, basta dire queste cazzate. Vabbè, ma... quello era una battuta più che altro, no? Dai, all'inizio puntata. Dice: speriamo che non succeda mai che l'Ancona abbia questi problemi. E Eugenio che dice: ma Bianconi ci torna indietro.
Il rischio ci può essere.
Uno posta allo stadio del Gubbio dopo che lascia il Del Conro, è giusto che vada via.
Diciamo che magari ha bruciato un po' i tempi, ecco. Io al posto suo avrei un attimo atteso almeno l'ufficialità, l'annuncio dell'ufficialità del passaggio prima di fare un video dove posto che sono allo stadio di Gubbio. Per carità, ormai
avrei postato, però era un video che già c'era, da quello che ho capito, sì, non ho verificato, però
no, lui oggi pomeriggio lo ha fatto intorno alle 15:40, mi sembra, una cosa del genere, sulla sua pagina Instagram. Ecco, l'unica cosa, io avrei cercato magari di evitare, fatti una foto magari da un'altra parte, anche fosse stata a Gubbio, ma a centro città, da qualche parte, non postare proprio lo stadio, perché voglio dire, ancora siamo in attesa di ufficialità, quindi dai, poi può succedere di tutto, perché se poi per sbaglio ti salta per un cavillo, che figura fai? Fino a che non ci sono gli annunci ufficiali, è sempre meglio starsene fermi, perché ne abbiamo visti tanti di trattative saltare per delle stupidate, quindi io ci andrei molto con i piedi di piombo su queste situazioni, però ormai lo ha fatto, sappiamo che...
Vabbè, che domani sarà ufficialmente un giocatore del Gubbio, e anche qui ce ne facciamo una ragione.
Certo.
Raffaele dice: quindi ufficialmente la difesa è fatta, se poi ritorna Bianconi siamo in una botte di ferro.
Ma Bianconi non resterebbe. Capito, è quello il discorso, che tanti pensano che eventualmente Bianconi resterebbe, ma
Michele ci aggiorna ulteriormente, dice: non ha postato solo il video ma ha fatto anche altro. Ora
andrò a guardare cosa ha fatto.
Graziano aggiunge la figura di Lukaku.
Lukaku diciamo che l'ha fatta forse anche più brutta come figura, però vabbè, dopo che già c'era cascato, vabbè, dai, questi sono altri discorsi, parliamo di altri livelli di calcio, di altri ingaggi, di altre situazioni, però certo, l'Ancona perde chiaramente un elemento importante, dal valore tecnico importante come Alessio Di Massimo, e quello che vi posso dire è che comunque il sostituto, ecco, non sarà Antonio Energhe, cioè arriverà Antonio Energhe ex Carrarese, questo sicuro, perché attende soltanto che il direttore Micciolo alzi il telefono per dirgli: vieni su Ancona e firmiamo, perché già ci sono gli accordi, è stato bloccato, quindi lì tutto ok. Però da quello che so, arriverà anche un altro attaccante, che comunque arriverà magari con un po' più di calma, nel senso si vaglierà bene quello che sarà il mercato o se c'è da strappare qualcuno a qualche altra società. Però sicuramente arriverà un sostituto di Di Massimo con delle caratteristiche particolari, con gol nei piedi, e quindi oltre ad Antonio Energhe arriverà un altro attaccante sostituzione di Di Massimo, quindi su questo potete stare tranquilli, dormire sonni tranquilli.
Comunque malauguratamente per il Lecco, non io penso che alla fine si troverà la quadra, perché se no crolla tutto.
Lo auguro per loro.
Crolla tutto, come dice Bart, dice a proposito di Lecco, che è in difetto per 8 ore, sarebbe stato normale posticipare di una settimana l'iscrizione come lo slittamento dei playoff, giusto per dar modo a tutti quanti di essere in regola. Buonasera ragazzi, ma al di là di tutte queste problematiche legate ai campionati, ma come si sta muovendo la nostra bene amata Ancona? Ho tantissima confusione. Moreno 63.
Ciao Moreno.
Però,
63.
A proposito dell'Ecco, dicevo il mio pensiero precedenza, se il Lecco dovesse malauguratamente non essere ammesso alla Serie B, se non potesse disputare la Serie C, quindi a quel punto Bianconi torna ad Ancona, da miei fonti e non si muoverebbe ad Ancona. Te lo do adesso, va bene?
Tutto ci può stare.
Quindi non darei per scontato che debba andare
io
via.
Io so che Bianconi ha un mercato.
Ha un mercato, ma
se ti salta magari
al momento non
qualcosa.
È previsto che venga sfruttato questo mercato, al momento.
Dopo il mercato è lungo.
Siamo in questo momento che siamo in calciomercato, no? Certo. Quindi,
dopo il mercato è lungo, sai, però sai...
Però al momento non verrebbe messo, insomma.
Vediamo.
E questo lo sapresti però praticamente ai primi di settembre.
Esatto.
Quindi fino ai primi di settembre, esatto. Quando sei già in partenza col campionato. Di Massimo ha dimostrato l'attaccamento che aveva per questa maglia, dice Gianni. Vabbè, dai, buono Gianni, è caldo, non...
Allora Stefano, fermiamoci, andiamo in break e poi parliamo di calciomercato insieme al nostro ospite Lorenzo Bucconi di GianlucaDiMarzio.com e così sentiremo cosa sta avvenendo in Serie C anche per le altre società.
Quindi state con noi, 334 35 20 488, uno entra, uno esce, c'è forse l'uscita di De Santis, insomma tante cose,
ne parleremo,
state con noi, una puntata settimanale e una, ma insomma bella ricca come sempre.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Da oltre 30 anni la Controllo Inquinamento Ambientale, sotto la guida di Stefano Virgulti e del suo staff, offre il più completo, autorevole e puntuale servizio di consulenza in materia di ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro, non solo per prevenire rischi e sanzioni, ma anche per delineare percorsi di sostenibilità ambientale e di sicurezza aziendale personalizzata. Affidati agli esperti, oltre 1000 aziende del territorio lo hanno già fatto. Controllo Inquinamento Ambientale è ad Ancona in via Sandro Totti 7A. Scopri tutti i nostri servizi per la tua azienda. Chiamaci allo 071 29 16 278 o visita il sito www.ecocia.it.
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.
Ami lo sport? Per te ora c'è Players for Players. Preparati a sperimentare un nuovo livello di coinvolgimento con la piattaforma All-in-One che ti offre un accesso esclusivo con i tuoi atleti e squadre sportive preferite. Scopri cosa stanno facendo in tempo reale, partecipa a chat esclusive, parla con loro, ottieni l'accesso al dietro le quinte e molto altro ancora. Vai oltre il semplice guardare le partite e inizia a connetterti con squadre e atleti come mai prima d'ora. Cosa aspetti? Unisciti a Players for Players. Scarica ora l'app dal tuo App Store.
Ottica Manna. Dal 1945 tradizione, professionalità, competenza, moda e tecnologia. Tre punti vendita. Ancona, via Cristoforo Colombo 28, piazza Roma 1112. Osimo, parco commerciale Cargopier. Un team di 20 professionisti sarà ben lieto di darti tutta la consulenza di cui hai bisogno per le tue esigenze visive. Ottica Manna. Tradizione, moda e professionalità per la migliore versione di te stesso.
Punto Biancorosso.
Allora, eccoci qua nuovamente, tornati in diretta con Punto Biancorosso, quando sono le 19.22, allora tanto calciomercato per quanto riguarda Casa Ancona, con queste situazioni legate, come dicevamo prima, all'uscita di Alessio Di Massimo, che molto probabilmente dalla giornata di domani sarà ufficialmente un giocatore del Gubbio. Ormai è un po' il segreto di Pulcinella, visto che anche voi siete molto attenti, avete visto il profilo Instagram dello stesso Di Massimo, che insomma ha girato un video proprio all'interno dello stadio di Gubbio. E poi ci sono altre situazioni, tra poco sarà ufficiale appunto anche il passaggio dalla Fiorentina all'Ancona in prestito di Edward Dutu, il difensore 22enne ex Gubbio appunto, che dove ha giocato da gennaio fino al termine del campionato, e quindi questo è un po' il mercato dell'Ancona e tra poco continueremo a parlarne anche per le altre situazioni. Nel frattempo andiamo un po' a vedere il panorama calcistico della Lega Pro, soprattutto per quanto riguarda il girone B, cosa sta muovendo, e lo facciamo insieme a Lorenzo Bucconi, un amico di Radio Tua che ritroviamo ben volentieri per parlare di calciomercato. Ciao Lorenzo.
Buongiorno a tutti.
Grazie. Ciao, allora Lorenzo, piacere nostro, e soprattutto inizia a muoversi, no, il calciomercato dopo una partenza un pochettino a rilento, però adesso, visto che iniziano anche i ritiri, è chiaro che del movimento in modo concreto ci deve essere, e questa settimana insomma lo sta dimostrando.
Sì, ti dico la verità, sì, nel senso che settimana scorsa e l'inizio di questa sono state piuttosto movimentate. Poi oggi poco, probabilmente perché in in funzione delle pronunce del collegio di garanzia del CONI, in relazione alle quali molte società non sanno in quale campionato prenderanno parte il prossimo anno, e soprattutto in funzione a questo punto della possibilità in maniera speranzosa che i campionati, noi speriamo, possano iniziare regolarmente, ma che alla luce di quanto previsto possono slittare, si sono un po' fermate alcune società, però sì, è un mercato che fino a alla sera del collegio di garanzia del CONI è entrato nella fase di effervescenza pura, ecco.
Eh sì. Insomma, c'è questa situazione appunto dell'eco che chiaramente può zavorrare un po' quello che è il suo calciomercato. Stavamo parlando, prima di metterci in collegamento con te, che insomma l'Ancona aveva definito il passaggio del difensore Alessandro Bianconi
e Zambataro sarebbe dovuto, mi sembra, Zambataro sarebbe
esatto.
Dovuto andare Ancona.
Esatto.
Però poi è tutto così, perché ad esempio un paio di giocatori donati che hanno sforzato Ascoli, Cortinovis dell'Atalanta, per dirti, dovevano andare a Lecco, poi il discorso si è interrotto perché dice noi andiamo lì solo se fa la B, anche perché il Lecco se non dovesse avere via libera per la B ripartirebbe dai dilettanti,
esatto.
Che non ha neppure presentato la richiesta di iscrizione alla C, quindi evidentemente ciò condiziona il mercato, perché ad oggi Lecco, Perugia, Brescia, Regina, da ultimo Spal, Benevento, Foggia, tutte le squadre dalla D alla C, ci sono almeno 10-15 società che non sanno a quale campionato prenderanno parte l'anno prossimo.
Certamente, e poi tra l'altro di queste società noi tocchiamo ferro per il Lecco, perché chiaramente il Lecco ha vinto il campionato sul campo. Se dovesse malauguratamente non fare il campionato di Serie B, quindi come tu giustamente dicevi, finirebbe tra i dilettanti e ci sarebbe un fuggi di giocatori, e quindi altre opportunità per altre società,
esatto,
per fare mercato,
esatto.
Quindi sono opportunità,
esatto,
costo zero poi alla fine.
Esatto, per questo ora i direttori sportivi dicono vagliamo, cioè ad esempio Rivas dichiara diversi giocatori anche della Regina, no? Che è una situazione forse anche peggiore,
certo,
di quella dell'Ecco, sono al centro di diversi interessamenti di mercato, però le società interessate dicono prima di fare un esborso, di dover tirare fuori 100, 200, 300 mila euro, aspettiamo come va a finire, perché se gli danno torto anche al TAR, al Consiglio di Stato, i giocatori si svincolano e li prendiamo a zero. Quindi è una situazione tutta in evoluzione, perché ci potrebbe essere lo slittamento dei campionati, ci potrebbe essere un ulteriore appendice di calciomercato, perlomeno per quelle società. Quindi sarà purtroppo, mi viene da dire, la solita estate italiana con tempi lunghissimi.
Purtroppo. Purtroppo, aggiungo. E, allora, Lorenzo, movimenti di giornata.
Sentivo prima che avevi accennato qualcosa sull'Ancona, visto,
sì,
che siamo Ancona, parliamo ovviamente un po' anche dell'Ancona, sappiamo, abbiamo parlato di Dutu dalla Fiorentina, che dovrebbe andrà all'Ancona, che sta trattando anche Antonio Energhe, che è una punta, l'anno scorso era alla Carrarese, poi c'erano stati dei contatti con la Lucchese per Tiritiello, per Corsinelli pure del Gubbio, con,
sì,
Di Massimo, che è andato a Gubbio, poi dovrebbe arrivare un centrocampista promettente, Centis, dall'Udinese, quindi insomma il mercato dell'Ancona è un mercato molto work in progress, è arrivato Cella, quindi insomma sta lavorando in maniera molto attiva, e poi per il resto movimenti di giornata... in realtà poca roba, nel senso il Pescara, che è molto attivo, ha preso a Connero in prestito dal Genoa, e ora cerca una punta, perché comunque deve sostituire la Pia, che ha fatto il doppio salto dalla Serie C alla Serie A. Il Brindisi pure è molto attivo, dovrebbe prendere Falla, che l'anno scorso era San Giuliano, e Prestiani del Cosenza. Gubbio prende Cattolari e dovrebbe prendere in porta Vettorella per sostituire Di Gennaro, che è andato all'Inter. Poi Pela di spesa l'ha preso Silla, attaccante che l'anno scorso era all'Alessandri. Rimini pure ha ufficializzato diversi giocatori, il Cesena ha ufficializzato Pisseri, ora nelle prossime ore prenderà un altro paio di giocatori, e Villa dovrebbe andare alla alla Cremonese, quindi dovrebbe andare a fare la Serie B, e poi diciamo che più o meno la Triestina ha preso Matosevic, portiere che era già lì l'anno scorso. Diciamo che questa è un po' il Catania che sta facendo un gran mercato, ha preso Mazzotta, ex Bari. Questa è un po' la situazione, ma oggi è una giornata un po' ferma, una giornata un po', diciamo così. Ah, e la Recanatese, a proposito di Marche, che prende Prisco dal Benevento e Manè dal Bari, entrambi in prestito.
Ok. Sulla situazione legata ad Andrea Tiritiello, Lorenzo, sì, mi interessa un attimo sapere la tua. L'Ancona lo ha mollato definitivamente, perché insomma lì si è creata veramente un'asta incredibile su questo giocatore. Sì. E prima sembrava Lentella, poi l'Ancona sembrava Empol, poi il Padova, a un certo punto addirittura il Catania, poi inserimento del Cesena, addirittura il Clugi di Mandorlini, a un certo punto, alla fine, al momento è lì, in rotta con la Lucchese, ma non si sa di fatto dove finirà sto ragazzo.
Ma sai, poi il gioco del mercato è anche quello che vengono fatti uscire spesso anche tante squadre, ma diciamo più per gli interessi di chi le fa uscire che per reali interessi, perché ad esempio il Padova è sempre stata tra Crescenzi, ora ha preso Crescenzi, quindi dietro più o meno a posto, e Piacentini, quindi no, per dirtene una. Io sapevo, noi avevamo riportato che l'Ancona era forte sul giocatore, ovviamente per la Lucchese è un giocatore molto importante, un punto fermo, un giocatore forte per la C, quindi al momento fa resistenza, però anche i trasferimenti di A ci insegnano che ormai nel calcio conta, non dico solo esclusivamente, ma per larga parte la volontà dei giocatori, quindi poi alla fine se Tiritiello vorrà cambiare aria sicuramente una soluzione la troverà, sicuramente il Catania era più su Cuomo, che più obiettivo è Cuomo per la difesa, però sicuramente ci sono diverse squadre interessate e Tiritiello potrebbe essere uno di quelli tra virgolette che chiamerà il mercato di Cina le prossime settimane.
Decisamente. Spal, Perugia potrebbero essere protagoniste, chiaramente tutto è legato alla categoria che faranno.
Sì, la Spal ha ripreso Antenucci, ha preso Brusca Gin che l'anno scorso era a Pordenone con Mimmo Di Carlo, ora deve fare numerose uscite, perché poi quando fai una retrocessione il problema sono sempre le uscite, con stipendi importanti a tanti giocatori, la Mantia, Maestro che sembrava dovesse andare alla Samp, poi si è un po' arenata la cosa, Zanellato, Tiam che dovrebbe andare alla Juve Stabia, insomma a diverse cose in uscite, e poi c'è il Perugia che al momento è più in B che in C, perché ha vinto il ricorso, quindi anche se non è ufficialmente riammessa, però più in B che in C, e Perugia poi il discorso è stato ulteriormente rallentato, che sembrava fino al giorno, no, della pronuncia, che Santo Padre dovesse vendere, avesse venduto, tant'è che prima doveva andare Francesco Baldini, poi era saltata perché doveva cedere la società, poi alla fine Santo Padre è ancora in sella, ufficializzato Baldini, sono ripartiti, però per il mercato è ancora tutto molto 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 in alto mare.
Eh sì, come dicevamo, appunto, dipende poi anche dal discorso categoria, che un po' rallenta anche le scelte di mercato. Ok, Lorenzo, io a questo punto ti ringrazio, ci risentiremo magari più avanti quando ci sarà ancora più carne sul fuoco, e poi appunto chiaramente se ci saranno giocatori che si libereranno dalle loro squadre dietro questi ricorsi, e chiaramente ci sarà ancora più movimento più avanti. Perfetto, Lorenzo, grazie veramente.
Sono io che ringrazio voi. Sì, dai, sicuramente dopo Ferragosto, dove il mercato subirà la solita impennata, ci sarà modo di risentirci con piacere. Un grande abbraccio, buon lavoro, un saluto a tutti gli amici di Ancona e tifosi.
Grazie a te, ciao Lorenzo, buon lavoro. Ciao, 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 ciao.
Bene, lasciamo anche il nostro secondo ospite, Lorenzo Bocconi, giornalista di GianlucaDiMarzio.com, e lo ringraziamo per altre preziose indicazioni su quello che potrebbe accadere, no?
Sì, sempre sul pezzo, lui segue Serie A, Serie B, quindi Serie A, Serie B e Serie C, ma soprattutto Lega Pro, e quindi ci interessava un po' capire quali erano le voci che giravano, o se c'erano appunto delle novità, insomma, di Duto praticamente gliel'abbiamo data in diretta ancora prima che esce il comunicato ufficiale, ma sta per uscire, e poi appunto gli altri movimenti. Tu parlavi, Stefano, sì, di De Santis. Beh, la situazione di De Santis va sbloccata, ma si sbloccherà nei prossimi giorni, nel senso che c'è una trattativa in corso con la Recanatese. Parlavo proprio ieri con il direttore sportivo della Recanatese, Osea Cianni, per capire un po' com'era la situazione, e lui mi diceva che tutte le componenti di questa trattativa vogliono che si arrivi in fondo, che si trovi una soluzione definitiva. Però c'è da attendere un po', c'è per arrivare a Dama su ogni situazione, però c'è la volontà da parte di tutti di portarla alla soluzione finale, che sia una soluzione positiva appunto con il trasferimento del centrale biancorosso Simone De Santis alla Recanatese, anche perché poi tra l'altro va detto che De Santis ha rifiutato diverse proposte, come quella del Latina, che addirittura proponeva un biennale alle stesse cifre che percepisce ad Ancona, ha rifiutato il Picerno, ha rifiutato il Foggia. C'è questa possibilità della Recanatese, che magari non arriva alle stesse cifre dell'Ancona, però comunque gli propone un contratto pluriennale a cifre un po' più basse, però gli permetterebbe a lui soprattutto di non allontanarsi troppo da casa, perché da quello che abbiamo capito è un po' quello l'obiettivo per Simone De Santis, non allontanarsi troppo, quindi rimanere nelle Marche per lui sarebbe la soluzione migliore.
Allora, ricordiamo allora per i più distratti intanto la notizia della giornata, al di là di quelle che vi stiamo dando dei colori biancorossi, è già in partenza, mettetevi il cuore in pace, quindi calcolate bene le ferie, le vacanze, il ritorno, l'inizio delle litigate in casa per le partite dell'Ancona, settembre. Di questo non proprio, ecco, quindi agosto
avvisate moglie, fidanzate,
esatto, non si può dire amore mio non ti conosco, perché insomma agosto dovete stare con la vostra compagna, compagno, insomma amica, moglie, parenti eccetera, quindi agosto ve lo giocate. Settembre, ecco, diciamo, per settembre iniziate a mettere le mani avanti, che potreste avere degli impegni purtroppo anche infrasettimanali, quindi mettiamocela iniziamo a dire proprio come sarà la situazione papale. Questo è quello che ci aspetta per l'inizio del nuovo campionato 2023-2024. Ci saremo noi? Bah, chissà, questo è tutto a divenire, però l'importante è che ci sia l'Ancona e soprattutto i tifosi biancorossi che seguiranno i nostri i colori, la nostra maglia, quello sempre in primo piano, da lì non si scappa. Oggi conferenza stampa, questa mattina dicevamo alle 11 è stato presentato ufficialmente, non era stato fatto in precedenza, il mister Donadel per quello che riguarda la nuova stagione, non solo il mister, e non so se cosa vogliamo fare, se vogliamo sentire l'amministratore delegato.
Io direi che possiamo sentire l'amministratore delegato, okay. Roberta Nocelli, che ci ha rilasciato queste dichiarazioni in esclusiva, e poi possiamo intanto contattare il nostro ospite.
Andiamo in pubblicità.
Allora andiamo in pubblicità adesso, rientriamo.
Adesso,
sì, dai, andiamo in pubblicità adesso. Vai, andiamo in pubblicità,
vabbè.
Poi rientriamo con le parole dell'amministratore delegato Roberta Nocelli e subito sentiamo poi anche il collega Giuseppe Poli.
State con noi, 334 35 20 488. Io non l'ho sentito, ma mi dicono insomma che sentite un po' l'audio che vi manderemo tra poco, le dichiarazioni della DG Roberta Nocelli e Cristian ha detto una bomba. State con noi.
Punto biancorosso.
Esplorare nuovi territori. Questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi. Luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa. E fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura. Ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme. Ehi, Astra, accendi la luce.
Connecting, Connecting. Computer New File da più di 20 anni è il punto di riferimento per l'informatica ad Ancona. Vendite e riparazione PC, accessori e telefonia. Interventi a domicilio su appuntamento. Computer New File può riversare i tuoi ricordi più cari in DVD o hard disk ed è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo 2 anni la tariffa scende. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84, telefono 071 28 14 097. Seguici sui social www.computernewfile.com. Tratta bene la tua auto, vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni. Autofficina autorizzata Fiat, revisioni auto e moto fino a 35 quintali, avanzato centro autodiagnosi per ogni tipo di auto, servizio pneumatici di tutte le migliori marche. L'autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Don't worry. Be happy. Timeless Area Concept Store, un nuovo concetto di negozio con abbigliamento, bar e sala riservata per cene ed aperitivi con possibilità di affitto per riunioni e smart working. Timeless Area Concept Store è l'unico rivenditore autorizzato ad Ancona per Nike Jordan e Nike Dunk. In più, le nuove collezioni Timeless Brand realizzata con cotone organico al 100% e Berna Italia. Timeless Area Concept Store è in corso Stamira 36 333 89 45 099. Groupama, ah no, si pronuncia Groupama, di Paolo Felicetti. Ah no, a dire il vero si chiama Giampaolo. Beh, chiamateli come vi pare, ma la sostanza resta la stessa. Un serio gruppo assicurativo pronto a soddisfare ogni vostra esigenza. E per tutti gli abbonati dell'Ancona, uno sconto a partire dal 30%. Groupama, via dell'Industria 10 ad Ancona, telefono 071 20 75 262 o 338 620 98 25.
Radio Tua. Radio Tua,
la voce della tua città.
Bene, rientrati in diretta sulle frequenze di Radio Tua, l'abbiamo detto, quindi siamo pronti, caro il mio Cristian Camilletti, per andare a sentire quelle che sono state le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato dell'Ancona, Roberta Nocelli. Ho detto bene?
Sì, sì.
Vado bene? Benissimo. Devo aggiungere qualcos'altro?
No, no, puoi andare.
Ci genoflessiamo, cosa dobbiamo fare?
Puoi andare, puoi andare.
Vado così, insomma, secco, eh? Io vado, eh? Lo ascoltiamo insieme.
Siamo con l'amministratore delegato Roberta Nocelli. Allora, Roberta, siamo alla vigilia della nuova stagione che ovviamente si aprirà con il 24 luglio il ritiro di Cingoli, però già le prime sgambature, visite mediche, insomma, oggi con la conferenza stampa del mister, del direttore sportivo e anche con la tua presenza, si dà il via ufficialmente.
Sì, oggi sì. Sono iniziate le visite questa mattina, termineranno la giornata di oggi, poi il mister ha organizzato delle prove con i ragazzi, sia allo stadio che allo stadio dorico, sia allo stadio del Conero che dorico, e da qui sì, siamo ufficialmente tutti al lavoro.
Si parte con una grossa ossatura della squadra della passata stagione, sono arrivati giocatori giovani, ma come ha detto il direttore, in cui si credono, giocatori che comunque sono pronti, nonostante la carta d'identità. Le tue sensazioni, le tue prime, ecco, sensazioni che hai da questi primissimi giorni, anche dal lavoro che chiaramente fai con il tuo staff giorno dopo giorno.
Allora, i ragazzi che ho incontrato, che sono arrivati nuovi, è vero, sono giovani, è vero che comunque hanno sottoscritto con noi dei contratti biennali, perché questo è il nostro progetto, di puntare sui giovani, ma non come scommessa in questo caso, perché sono giovani, come tu hai ben detto, che sono pronti per giocare. Io faccio un esempio banale, ma lo voglio fare: il Gubbio trasferisce Arena al Pisa e a un 2002 in queste due stagioni a noi ha dato filo da torcere, ma l'ha dato a tutti, e al Gubbio ha regalato grandi soddisfazioni. Quindi significa che chi investe sui giovani di valore, li sa costruire, come il lavoro che stiamo facendo nel nostro settore giovanile, poi potrà raccogliere i frutti. È ovvio che il nostro percorso è iniziato 2 anni fa, se così vogliamo dire, ma è ancora tutto in divenire, quindi ci lavoriamo tantissimo, è complicato, ma questo è il nostro cammino, quello che abbiamo scelto di fare. tutti quanti ho letto in questi giorni che si sono focalizzati sulla Serie B in 3 anni, che è un messaggio che il presidente ha voluto mandare, ma io credo che non sia solo un discorso di messaggio, è proprio quello che lui vorrebbe realizzare. Non è stato uno spot per convincere qualcuno a starci vicino, credo che non ne abbiamo bisogno, perché lo dimostriamo in altre maniere che ci si può fidare di noi, essendo sempre puntuali e comportandoci seriamente con tutti.
Presidente ambizioso, chiaramente, perché è venuto ad Ancona per questo, la società completa, al completo, è ambiziosa lo stesso. È vero che ci si è focalizzati sulle tue frasi dei 3 anni la Serie B, poi è chiaro, può arrivare prima, può arrivare anche dopo, però comunque sia, questo dimostra l'impegno che il presidente Tiong, ma anche insieme a Mauro Canil, perché ricordiamoci che comunque anche Mauro Canil è un'espressione importante all'interno del club.
Allora sì, assolutamente, diciamo che è un presidente, un proprietario, perché ripeto, tutti possono essere presidente del consiglio di amministrazione come lo sono stata io, ma non ero sicuramente il primo finanziatore di questa società, mai stata, per fortuna o meno, non lo so, però così è. E quindi sì, è giusto che si voglia divertire, sia ambizioso, ma soprattutto credo che sia la soddisfazione primaria per lui stesso, no? Perché chi investe i soldi in un calcio di Serie C, dove è difficile sostenere tutte le spese, questa è un'azienda a tutti gli effetti, quindi qui torniamo un po' al punto di quello su cui bisogna focalizzarsi, che è il rispetto di quelle che sono le direttive di chi paga, perché quelle sono sempre sono imprescindibili. È ovvio che Mauro Canile dia un aiuto, ci segue, seguirà anche il discorso del centro sportivo, ma questo lo sapete già tutti. Si incontreranno domani, tutti e due si incontreranno fuori dall'Italia, perché ovviamente hanno da discutere di questa società e di fare il meglio per questa società. Per me questa è un'impronta importante, quella di Mauro Canile, che va a sostegno di una persona che del calcio, delle regole italiane, delle leggi italiane magari poco sa. E Mauro ha saputo costruire negli anni un progetto importante, serio, e di conseguenza, perché no, la sua esperienza, che non vuol dire che lui decida o no, ma che porti l'esempio e faccia un grande lavoro di collaborazione, questo per noi credo sia per tutti una garanzia. Mi vorrei proprio esprimere in questo senso. Per me, per primo, lo dico in modo molto chiaro, perché io quando lo chiamo maestro non lo chiamo a vanvera, lo chiamo perché lo ritengo così.
Garanzia Tiong, garanzia Canil. In chiusura, Roberta, come dicevamo, si parte per il ritiro. Chiaramente immagino che ti aspetti anche una bella presenza da parte dei tifosi biancorossi nel ritiro di Cingoli.
Allora, come ho già detto più di una volta, la scelta di avvicinarci ad Ancona e soprattutto di rientrare nel territorio marchigiano per me era fondamentale, per creare quella base che poi ci potrà accompagnare nel tempo, cioè saper dire quest'anno dove andiamo in ritiro, non avere più questa domanda, ma sapere che quella è la casa. Aver organizzato tutte le amichevoli a Cingoli, tra cui, ripeto, una importante con una società gemellata,
che non ci svelerai mai, ovviamente, ancora
lo vedrete, uscirà penso più tardi il comunicato, ci penserà Paolo. Io dico che significa voler portare le persone accanto alla squadra. Secondo me, rispetto al primo anno in cui siamo venuti ad Ancona, l'anno scorso c'è stato più scollamento, cioè meno attaccamento della tifoseria alla squadra dei ragazzi. C'è stato un distacco sicuramente non voluto da nessuna delle due parti, nel senso che non è mancato mai il sostegno, e non è questo il mio punto di vista o la mia critica, però anche noi dovremmo lavorare affinché ci sia più contatto, cioè che ci sia affezioni a questi ragazzi, oltre alla maglia, ma anche proprio a farli sentire a casa, perché questo vedo che nella prima stagione aveva creato proprio un bellissimo ambiente, dove tutti si sentivano partecipi di tutto. Era una gioia vedere urlare i ragazzi e tutta la curva scendere al di là del gol, ma anche nei momenti più brutti. Lo è stato anche quest'anno, però secondo me c'è stato più scollamento. Ecco, non siamo una società, un gruppo di lavoro che vuole sentirsi, no, io sono l'Ancona, quante volte l'ho detto questo discorso, ecco, noi non ci sentiamo l'Ancona tanto per, noi vogliamo essere tutti insieme l'Ancona, e quel concetto del noi e voi che un po' si è affievolito, ecco, io lavorerò e continuerò a lavorare, ricomincerò a lavorare per questo discorso, perché questa è la base fondamentale per creare affinità tra la città, i tifosi e la squadra.
Perfetto, grazie Roberta, buon lavoro e buona stagione a questo punto.
Grazie, in bocca al lupo a tutti.
Punto biancorosso.
Queste le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato dell'Ancona Roberto Anocelli al nostro Cristian Camilletti, a margine, si dice così, no? A margine della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina di presentazione dello staff al completo tecnico dell'Ancona, quindi partendo da mister Donadel e il vice Jacopo Falanga e poi tutto il resto che Cristian prima o poi ci dirà, perché visto che c'eri, insomma, hai fatto questa intervista, ci dirai questo visto com'è l'organigramma presentato da questa mattina dall'Ancona.
Allora, sì, intanto la bomba che tu dicevi è che praticamente nell'intervista l'amministratore delegato Roberta Nocelli ci parla che si vedranno Mauro Canil e il presidente Tony Tiong
a San Marino,
fuori dall'Italia. Dove lo so,
però, lo so,
però fuori dall'Italia potrebbe anche essere
San Marino,
potrebbe anche essere adesso, questo non lo so, non me l'ha detto, però tanto visto, c'è questo incontro che avverrà,
visto gli impegni io la butto lì tra Germania e Cina,
ma ci potrebbe stare tutto, però comunque ci ha fatto, diciamo, questa confidenza
giustamente
dicendo
mi arrivano appunto al volo Stato del Vaticano, vabbè, può
al
essere
Vaticano,
anche,
tu,
essere
anche quello, quello è considerato fuori Italia, è già stato estero anche quello. No, vabbè, certo. E niente, no, stamattina, appunto, come tu ben dicevi, c'è stato questa presentazione con il nuovo staff, tutto lo staff al completo, lo staff tecnico della prima squadra, a partire appunto dall'allenatore Marco Donadelle, l'allenatore in seconda Jacopo Falanga, il collaboratore tecnico Michele De Feudis, il preparatore dei portieri Luca Gentili, il preparatore atletico Alberto Virgili, poi il preparatore atletico responsabile elaborazione dati GPS Francesco D'Alessandro, il preparatore atletico e recupero infortuni che sono due, Filippo Sdringola e Gianni Secchiari, poi
e speriamo, diciamo, che non,
che
li,
non servano, non,
esatto,
ecco,
che non li intervistiamo mai.
Esatto, poi il match analyst, anche in questo caso sono due, Lorenzo Pinzauti e Alessandro Luzzi. Questo appunto è il nuovo organigramma della prima squadra, con i nuovi ingressi che sono praticamente l'allenatore in seconda Jacopo Falanga e il preparatore atletico e responsabile dell'elaborazione dati GPS Francesco D'Alessandro e il preparatore atletico, appunto quello del recupero infortuni, che è Filippo Sdringola, oltre che al match analyst Lorenzo Pinzauti. Insomma, un bello staff tecnico, bello corposo, che questa mattina è stato presentato. Chiaramente poi hanno parlato il direttore sportivo Francesco Micciola e ha parlato anche appunto l'allenatore Marco Donadel. Questa mattina questo è avvenuto in sede in via Schiavoni e c'era la stampa presente, il sottoscritto, ma c'era anche il collega e amico Giuseppe Poli del Resto del Carlino. Ciao Giuseppe, ben ritrovato.
Ciao Cristian, ciao Stefano e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora Giuseppe, dicevamo, oggi è stata la giornata di Marco Donadel, insomma il primo giorno di scuola, possiamo dire così, l'abbiamo visto anche abbastanza felice ed emozionato.
Sì, felice, carico, con le, secondo me con le idee chiare, come ha avuto sempre nella parte di campionato in cui ha già allenato l'Ancona lo scorso anno, la scorsa stagione, le due partite più il playoff. Ho visto Marco Donadel molto motivato, molto, molto sereno, però anche questo secondo me è importante in questa fase in cui ancora la squadra non è ancora ben definita, nel senso che ci sono giocatori che possono uscire, giocatori che stanno arrivando, però tutto molto, molto positivo, insomma.
Eh sì, proprio come dicevo, aria da primo giorno di scuola, dove tutti con il sorriso, tutti felici, e poi come dicevo proprio anche a mister Donadel questa mattina, insomma per lui diciamo è un'emozione in più, visto e considerato che si tratta della sua prima avventura dall'inizio, quindi dovendo preparare quella che è una stagione intera, quindi delle responsabilità in più, ma chiaramente anche uno stimolo in più per lui.
Bah, sicuramente penso che in questo momento siano tutte rose e fiori, ovviamente le difficoltà inevitabilmente arriveranno, ci saranno i momenti difficili come ci sono sempre, però mi sembra un tecnico che ha le idee chiare e ha l'esperienza sufficiente, non tanto quella maturata da allenatore quanto quella da giocatore, ma anche quando ha fatto l'allenatore in seconda, insomma, per poter partire nella maniera migliore con questo ritiro che comincia la prossima settimana.
Allora, intanto Giuseppe, approfitto anche della tua presenza perché appena arrivato, lo avevamo già preannunciato, ma è arrivato in questo momento, quello che è l'annuncio ufficiale del nuovo ingresso nella famiglia biancorossa. L'US Ancona annuncia il tesseramento di Edward Dutu, classe 2001, difensore che arriva in prestito dalla CF Fiorentina fino al 30 giugno 2024. Il difensore nella scorsa stagione era alla Regina in Serie B, poi durante la sessione invernale è approdato al Gubbio con 10 presenze. Quindi questo è un profilo che il direttore Micciola seguiva da diverse sessioni di mercato e finalmente è riuscito a portarlo a casa.
Sì, beh, un giocatore appunto che, di cui abbiamo parlato, no? sui quotidiani anche nelle scorse sessioni di mercato, sicuramente fa parte di uno di quei giovani di valore su cui la società, d'accordo con il tecnico, vuole investire. Un discorso abbastanza ampio questo, Christian, che però merita secondo me di essere approfondito. Cioè non sono ragazzi che vengono, poi l'ha detto anche Donadele stamattina, non sono ragazzi che vengono a fare il cosiddetto minutaggio, sono ragazzi su cui la società crede, vuole investire, sono ragazzi che hanno già fatto significative esperienze in Serie C e che possono crescere. Non dimentichiamoci quello che è successo con Simonetti la scorsa stagione,
esatto,
ma anche Iannoni quella precedente. Basico. Quindi sono giocatori che possono fare quello, possono crescere e non ci dimentichiamo che poi il primo contratto rinnovato da parte dell'Ancona è stato nei confronti di Tommaso Barnabà, anche lui nel 2001, quindi insomma è una visione che ha in questo momento la società nei confronti di giocatori che possono arrivare a contribuire alla causa dell'Ancona intorno a quello che è un nucleo, un'ossatura, la possiamo chiamare, già ben definita con il campionato della scorsa stagione.
Hai fatto benissimo a ricordare che un'ossatura c'è, perché abbiamo sentito tante volte, forse troppo spesso in queste settimane, dire ma l'Ancona non compra nessuno. Beh, non è così. L'Ancona, rispetto magari all'anno scorso e all'anno precedente ancora, dove faceva le squadre totalmente rinnovate, questa volta l'ossatura c'era da lavorare sul pacchetto difensivo, perché quello che numericamente era più scarno, e così ha fatto il direttore sportivo Micciola, con una linea verde, questa è stata la scelta, ma come giustamente hai detto, sono profili che comunque già hanno alle spalle presenze in Serie C e che comunque conoscono la categoria.
Certo, ma poi lo abbiamo detto, penso che tu sia d'accordo su questo, cioè che l'Ancona parte da 5 punti fermi, no? Che sono il portiere Perucchini, la conferma di Barnabà, a centrocampo sicuramente Paolucci e Basso, considerati da Donadelli incedibili, e Spagnoli in attacco. Ovviamente questo non significa che tutti gli altri giocatori lasceranno l'Ancona, questo assolutamente no, però gli altri non sono considerati giocatori incedibili. Intorno a questa ossatura comunque sono già arrivati 4 giovani di valore. Io guarderei poco la carta d'identità, anche perché sono giocatori che hanno maturato tutti esperienze in Serie C e poi non c'è nessuno che ha meno di 20 anni, quindi non stiamo parlando di ragazzi di 17 o di 18 anni, nessuno ha meno di 20 anni, anche Edward Dutu, che appunto è arrivata all'ufficialità oggi pomeriggio, è un 2001, è un giocatore che si è fatto bene con la primavera della Fiorentina, poi ha giocato l'ultima stagione da gennaio al Gubbio, quindi è un giocatore che ha avuto modo di mettersi in mostra, è un giocatore alto 189 centimetri, quindi è un giocatore di una notevole fisicità. Io credo che gli innesti, poi non dimentichiamoci Stefano Cella, no? Che è quel giocatore per cui l'Ancona ha acquistato dalla Cremonese. Io credo che l'Ancona stia facendo un mercato giudizioso, diciamo così, facendo attenzione ovviamente a quello che è il budget, ma consapevole anche che la forza ce l'ha già in casa.
Decisamente. Sono convinto di questo, sono perfettamente ragione. Ecco, magari in questo momento, diciamo che se mi metto nel panno del tifoso, senti parlare per tante settimane di Andrea Tiritiello e parliamo di un 28enne, in questo momento forse tra i primi 5-6 migliori difensori della categoria con grande mercato, poi magari ti vedi arrivare Stefano Cella, c'è un abisso a livello di età, però chiaro, manda un po' in confusione, ecco, la testa del tifoso, però chiaramente ricordiamoci, e l'hai detto anche tu prima, che non è la prima volta che si vanno su profili giovani e Micciola ha dimostrato già in altre occasioni di saperci veder lungo. Simonetti, Iannoni e anche altri, io ci metto anche Martina, ma Mezzoni stesso, secondo me, che adesso non era proprietà Ancona ma era un under e che ha fatto molto bene. Quindi Stefano Cella, che ha 22 anni però arriva da due stagioni dalla Virtus Verona, l'ultima delle quali è stato tra i migliori della Lega Pro.
Ma io era questo il discorso a cui puntavo, no? Cioè, voglio dire, i campionati non si vincono con il monte ingaggi. È vero che all'Ancona finora non sono arrivati i cosiddetti big, però ricordiamoci che il Lecco ha vinto i playoff l'anno scorso con un monte ingaggi tra i più bassi di tutta la categoria.
Esatto. E in passato, tra l'altro, è successo anche che a casa nostra l'Ancona, e quella era un'Ancona targata Vincenzo Guerini, che partiva per salvarsi in Serie B, addirittura poi ha vinto il campionato e è andato in Serie A. Quindi per dire come è bello anche da questo punto di vista il calcio, perché poi i programmi sì, tu li puoi fare, però poi tante volte il campo può anche sorvertire tutti i pronostici. Quindi magari quest'anno, che nella testa di qualche tifoso magari hai perso qualcosa e magari dicono arrivano troppi giovani, e magari invece farai una stagione migliore di quella precedente.
Ma guarda, io penso che la discussione che è avvenuta di più anche sui social che seguo, insomma, è quella riguardante l'attaccante di Massimo, certo, no? Che è sul punto di firmare con il Gubbio. E è chiaro che magari questo potrebbe per qualche tifoso potrebbe destabilizzare qualche tifoso, perché comunque un giocatore che si è fatto vedere, un giocatore che ha segnato, che è andato in doppia cifra, un giocatore che ha fatto gol importanti, però probabilmente non è considerato un giocatore indispensabile alla causa. Adesso dovrebbe arrivare quanto prima questo Antonio Energe, che comunque è un giocatore, anche lui è un 2000, quindi è un giocatore che ha 23 anni, è un giocatore giovane, è un bel profilo, un giocatore che si dovrebbe adattare bene a quello che è il modulo di gioco e comunque l'idea di gioco di Donadel, ma non è escluso, Cristian, che poi possa arrivare qualche altro attaccante insieme a Energe a sostenere appunto quello che sarà l'attacco del prossimo anno.
Assolutamente, anche perché tanto va considerato che Di Massimo è una perdita importante, e va bene Energe, come tu dici, che è comunque un buonissimo elemento, giovane anche lui, però è chiaro che vanno inseriti anche qualche altro gol nei piedi da parte di qualche altro attaccante. E ricordiamoci che Di Massimo 11 gol stagionali ha fatto nella scorsa stagione, quindi vanno sostituiti questi 11 gol, vanno recuperati in qualche maniera, ecco, e quindi dal mercato sicuramente qualcosa arriverà oltre ad Energe. Sensazioni, Giuseppe, per questo avvio di stagione, che cosa ti attendi dall'Ancona in questo campionato?
Ma io mi attendo quelli che sono gli obiettivi della società. Allora, intanto ci tengo a dire due cose. Quando la società dice Serie B in tre anni, non dice Serie B tra tre anni, e sono due cose leggermente diverse.
Esatto.
Che non significa appunto che la società non riesca a conquistare questo traguardo anche prima. È chiaro, lo sappiamo, Cristian, lo sanno gli addetti ai lavori, lo sanno i tifosi. Vincere i campionati o vincere i playoff, che è ancora di più un terno al lotto, spesso e volentieri è una somma di tali e tante e di tali e tanti fattori che sono difficili e difficilissimo, a meno che tu non abbia già una squadra fortissima, rodatissima, ma poi tante volte succede che poi il campionato lo vince chi meno ti aspetti, no? E poi voglio dire, il caso del Napoli potrebbe essere preso ad esempio. Da questo punto di vista mi aspetto comunque un'Ancona più competitiva di quanto non sia stata lo scorso anno. Mi aspetto, o più che un'aspettativa e una speranza, una squadra più continua di quello che è stata l'Ancona l'anno scorso, che ha avuto comunque ha giocato delle ottime partite, ha fatto dei passaggi a vuoto, ha perso un sacco di punti per strada, non dimentichiamocelo. E probabilmente partire con una concezione di gioco totalmente diversa, partendo dalla difesa, e ci permetterà magari forse di vedere magari meno spettacolo, questo non lo so, lo vedremo, ma magari di avere una squadra più solida. E comunque l'Ancona che abbiamo visto durante i playoff a guida Donadelle è una squadra che ci è piaciuta. Quindi sono ottimista per quello che potremo vedere da settembre in poi. Dico da settembre anche perché ormai stiamo dando un po' tutti per scontato il fatto che il campionato avrà un paio di settimane, l'inizio del campionato slitterà almeno di un paio di settimane.
Eh sì, ormai arriva da più voci questa cosa, e quindi è molto probabile che appunto ci sarà uno slittamento del campionato. Donadel ha parlato di una squadra comunque sbarazzina, no? Una squadra con voglia di scendere in campo sempre per vincere, di saper giocare le proprie partite, insomma un Ancona come abbiamo visto, come tu ben dicevi, nell'ultimo periodo della stagione, un Ancona che si è sempre sotto la guida Donadel saputa plasmare in base all'avversario che aveva di fronte.
Sì, è così, un Ancona camaleontica sotto certi punti di vista. D'altra parte l'ha detto Donadel questa mattina, ha detto che vuole una squadra capace di giocare in modi diversi, capace di adattarsi alle situazioni in cui ogni settimana i giocatori si giocano la maglia da titolare durante dal martedì al sabato, e poi per poi scendere in campo la domenica, che poi sappiamo che non è sempre la domenica, qualche volta è il sabato, qualche volta è il lunedì, ma questo non cambia il concetto di Marco Donadel, che vuole una squadra capace di adattarsi a tutte le situazioni, capace di giocare in maniera diversa a seconda di quelle che possono essere magari le necessità della partita all'interno della stessa partita o a seconda dell'avversario che si trova di fronte.
Allora ci siamo adesso, siamo arrivati a quello che è l'inizio della stagione ufficiale con questa conferenza. Si parte lunedì per ritiro di Cingoli, insomma saranno giorni caldi per quanto riguarda la squadra che si andrà a prestare a prepararsi a questa stagione, però ci attendono anche amichevoli che presto verranno annunciate, tra le quali potrebbe arrivare, anzi è sicuro che ci sarà un'amichevole particolare, un'amichevole speciale per i tifosi biancorossi, quindi siamo tutti qua in attesa, no Giuseppe, di sapere quali saranno queste formazioni che l'Ancona affronterà nella pre-season.
Sì, le amichevole dovrebbero essere 4, se non ricordo male, comunque verranno ufficializzate, come sai, i prossimi giorni. Tra queste ci dovrebbe essere appunto una partita amichevole con una squadra che ha la tifoseria gemellata con quella biancorossa, e quindi facendo un po' di congetture tra di noi ci siamo detti che ovviamente sarebbe stato il top avere in amichevole il Napoli, ma penso che sia un obiettivo difficile da raggiungere, vedremo. Comunque l'alternativa potrebbe essere la SPAL o il Cosenza, che mi risulta essere in ritiro nelle Marche, no? Non so se tu su questo hai notizie più precise o qualche voce di corridoio.
Guarda, senza svelarlo pubblicamente, perché non lo posso fare, però te lo dico a te molto vicina, a te molto cara, e chiudo qua.
Bene,
hai già capito, bene. Hai già capito.
Bene,
però non si può dire, però non si può dire.
Piacere.
La sai soltanto tu la risposta.
Solo io, per ora la so solo io. Ok.
Veramente l'abbiamo già data, però facciamo finta di niente, l'abbiamo già data la scorsa settimana. Va bene, dai.
Io fino a che non ci sono comunicati ufficiali.
Attendendo i comunicati. Invece Giuseppe, io quello che ti chiedo, non so se hai sentito prima l'audio che abbiamo mandato, l'intervista realizzata da Cristian Camilletti all'amministratore delegato Roberta Nocelli, che ha detto che domani ci sarà questo incontro al vertice fuori dall'Italia tra Tiong e Canil.
No, questo è un dettaglio che non avevo...
Che non avevo... Carpito.
Raccolto. Va bene, ma mi fa piacere che Mauro Canil faccia ancora fortemente parte di questa società, anche se sulla carta soltanto con il 5% delle quote. È evidente che questo rapporto di collaborazione, io non so di cosa parleranno Tiong e Canil, non so francamente che cosa aspettarmi da questo incontro, ma so anche e mi immagino che Tiong e Canil siano, visto che sono i due soci della società, siano costantemente in contatto a riguardo.
Canil, diciamo che segue, da quello che abbiamo capito, segue in prima persona il centro sportivo, la realizzazione del centro sportivo, quindi probabilmente anche per agguagliarlo su quello che è lo stato dell'opera.
Certo, su quello che riguarda, per quanto riguarda il centro sportivo, mancano ancora dei passaggi burocratici all'interno del comune che permetteranno poi alla società di andare dal notaio e diventare proprietaria del terreno, e dopo essere diventata proprietaria del terreno cominciare con il progetto di costruzione almeno quello di cui parla la società, appunto, che è il primo campo di allenamento e gli spogliatoi necessari per utilizzarlo. Però ancora per quello che so mi risulta che l'amministrazione comunale non abbia ancora ultimato tutti i passaggi necessari.
Ok, bene, a questo punto io, Giuseppe, ti ringrazio per essere stato con noi, ci vediamo presto, e tanto ormai la stagione è ufficialmente iniziata, quindi ci sarà da sudare anche per noi, con tutto quello che ci comporta.
Sicuramente, grazie a voi, sempre un piacere a risentirci.
Ciao Giuseppe, Pepe, buon lavoro. Ciao.
Lasciamo Giuseppe Poli, il resto del Carlino, lo ringraziamo per essere stato così disponibile anche con noi, così come ringraziamo ovviamente la società per averci permesso di realizzare l'intervista che vi abbiamo proposto poco fa con l'amministratore delegato Roberta Nocelli, realizzata da Cristian Camilletti. E domani verrà anche riproposta sul cartaceo, no? Sì, forse,
allora,
un anno di questi, prima o poi
qualcosa dovrebbe uscire, prima non a firma mia ma a firma del buon Ferdinando Vicini, dovrebbe uscire fuori, sì.
Copione. Allora Marco si scrive: ragazzi, però poi i giovani bisogna anche vederli in piazza con un po' di pressione come la nostra. Un conto è stare alla Virtus Verona o al Gubbio, un conto è da noi con molti più tifosi, anche due giornali, una radio che tutti i giorni parlano della squadra, la pressione è diversa. E questo è quello che ci scrive pensiero di Marco relativamente ai giovani in arrivo ad Ancona. Ma forse io penso che uno dei fattori che poi faccia scegliere anche Ancona è proprio questo.
Assolutamente.
È proprio la visibilità. Poi è vero che bisogna reggerla la visibilità nel bene e anche nel male, se si gira contro, no? Qualcosa. Però la visibilità che si ha su una piazza come Ancona, le altre anche di categoria superiore se la scordano.
Se la sognano, direi proprio. Di sì.
Poi non è solo una radio, è più di una radio che segue l'Ancona. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Una rompe le balle un po' di più, perché quasi 20 anni che Punto Biancorosso esiste, forse cambierà format, non è detto che rimarrà sempre questo. Però insomma esiste sia quando è vicino alla squadra direttamente, cioè alla società, la squadra sempre, sia quando non è vicina alla società. Punto Biancorosso è sempre esistito e sempre esisterà. Esiste. Questo non è indiscutibile, perché l'amore per la maglia, insomma, ce l'abbiamo. Io stavo cercando, guarda, disperatamente, prima mentre ti guardavo le notizie e gli aggiornamenti, mi era venuta un'intervista al... al ministro che era un po' avanzato su questa situazione che c'è sulla sulla Lega Pro e Serie B. Era insomma abbastanza diciamo umorale nei confronti del vertice, dice insomma se arriva a questo punto. Era tra le altre cose un'intervista rilasciata a Lanza, quindi neanche a dire che era una cosa così, una chiacchierata tra amici al bar, quindi insomma. Però adesso come adesso non la ritrovo più, niente, volevo recuperartela perché insomma anche se la politica si muove, forse che fosse la volta buona, insomma, che si capisce che bisogna mettere le mani un po', eh?
Beh, direi di sì, perché bisogna svegliarsi veramente dall'alto, altrimenti, come dicevamo, si rischia veramente di non uscirne mai da questa cosa. E quindi prima o poi qualche passo in modo definitivo va fatto proprio per risollevarsi da certi problemi che ogni anno, se non è ogni anno, quasi ogni anno si ripropongono e si creano poi delle situazioni veramente paradossali.
Intanto i tifosi degli Ultras di Lecco e Foggia hanno fatto trovare dei bei striscioni sotto il cone, non possiamo leggerli perché non sono molto radiofonici, però avranno fatto molto piacere stamattina agli impiegati del cone che si sono recati al lavoro e hanno trovato questi bei striscioni che li mandavano in un posto dove una volta si diceva neanche l'imperatore, no, l'unico posto in cui anche l'imperatore ci va a piedi, si diceva così, tanto per capire insomma più degnamente, così da noi si chiamava la ritirata, no? Era più signorile questa cosa, ecco, li mandavano lì a fare quello. E niente, stavo a dire niente, non la trovo. Vabbè, dai, allora siamo già alle 20:15, quindi possiamo anche andare in chiusura di questa puntata settimanale di Punto Biancorosso versione estate, ricordandovi intanto che è arrivato il comunicato ufficiale per l'arrivo in biancorosso del difensore classe 2001 Edward Dutu, che arriva con la formula del prestito dalla Fiorentina, mercato in entrata, mentre per domani mattina è attesa il comunicato ufficiale per l'uscita di Alessio Di Massimo, che passa al Gubbio.
Eh sì, quindi come si dice, uno entra, uno esce, o uno esce, uno entra, come più vi piace, però effettivamente queste sono le ultime da casa Ancona, poi attendendo sempre che con l'uscita di Di Massimo, molto probabilmente nel giro di poco tempo, arriverà anche l'attaccante ex cararese Antonio Energhe, classe 2000, e poi nei prossimi giorni o nelle prossime settimane si dovrebbe, speriamo presto, sbloccare anche la situazione legata all'esterno sinistro del Lecco, proprio Job Zambataro, classe 98.
Quindi prendetevi questa domenica libera, perché poi dalla prossima settimana c'è il ritiro dell'Ancona in quel di Cingoli, e quando ci sarà l'ufficialità insomma di essere presenti, c'è la possibilità di trascorrere la giornata seguendo i biancorossi, allenamenti dei biancorossi. Poi ci sarà sicuramente queste quattro amichevoli, una in modo particolare bella tosta per rallegrare questa estate in ogni caso, e con l'occasione, visto che quella è area cratere sisma, insomma, diamo un buon contributo spendendo qualche soldino nei ristoranti, nei bar del posto. E sotto la nostra, guardate sulla nostra pagina Facebook, io ho postato la foto della veduta, in questo caso era da Apiro, che guardava verso Cingoli del lago di Castriccioni. Sotto ci sono tutti i consigli che i nostri frequentatori danno su locali, su cose insomma da visitare per far sì che la festa sia completa. Quindi con la scusa di portare la famiglia magari a vedere il lago di Castriccioni di Cingoli, dove è possibile anche fare il bagno, oppure alle cascatelle, o ancora in quel di Apiro c'è un parco acquatico, anche quello volendo da visitare. Ecco, il ruffianamento funziona così: si accompagna la famiglia con questa scusa e poi si va a vedere la partita o l'allenamento dei biancorossi.
Sempre una scusa buona.
Vabbè, insomma, bisogna accontentare tutti, no? Quindi dare una mano di qua e una mano di là. Insomma,
esatto.
Ecco. Noi le dritte ve le diamo tutte e continueremo a darvele sulla nostra pagina Facebook o tramite la radio per quello che riguardano tutte le cose insomma che potete fare per continuare a seguire i biancorossi. Non ho risposte ai messaggi che chiedevano la campagna abbonamenti, non lo sappiamo, date tempo, respirate un pochettino, insomma fate arrivare almeno agosto, datevi una sistemata mentalmente, poi parleremo, sicuramente la società parlerà e ci darà informazioni sulla prossima campagna abbonamenti. Intanto fategli fare gli acquisti, le cessioni e tutto il resto, insomma, fate i bravi, dai.
Esatto, va bene, siamo arrivati in fondo ragazzi, allora io vi ringrazio per essere stati con noi, appuntamento con Punto Biancorosso estate, torna mercoledì prossimo sempre alle 18.30, grazie per l'attenzione e buona serata.
Punto Biancorosso. Il programma è stato offerto da...
Quanti sapori hai provato nella tua vita? Il sapore della vittoria. Il sapore della libertà. Il sapore della felicità. Ma c'è solo un modo per provare il sapore della genuinità. Fare colazione con Latte Tre Valli. Un latte eccellente garantito dai nostri soci allevatori. A casa o al bar, Latte Tre Valli. Il sapore della genuinità.